Voglio oggi parlarvi dell'adorazione che approva Gesù. Spero che tu sia venuto pronto per adorare. E già nella prima parte del culto, sotto la guida di Andrea, abbiamo potuto già sperimentare questa adorazione. Ma voglio chiederti, vogliamo considerare insieme, qual è l'adorazione che approva Gesù? Qual è l'adorazione che Gesù ricerca, che piace a Gesù, che Gesù desidera? E questa mattina voglio darvi semplicemente due principi riguardo l'adorazione di Gesù, il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio, Dio incarnato, come abbiamo anche sentito nella presidenza. Vogliamo guardare due principi che comprendono l'adorazione che Gesù approva. Cosa piace a Gesù? Un tema molto importante per ognuno di noi, come figli soprattutto. Il nostro passo in Giovanni 12, versetti da 1 a 8, ci insegnerà due principi essenziali riguardo l'adorazione che Gesù approva. Questa mattina ci concentreremo specificamente sui versetti 7 e 8 di Giovanni 12, ma leggeremo tutto il passo e guarderemo due principi riguardo l'adorazione che Gesù approva. Questi due principi sono, ascoltate bene, preparazione e priorità. Preparazione, versetto 7, e priorità al versetto 8. In altre parole, l'adorazione che Gesù approva riguarda un'adorazione preparata. Ci prepariamo. L'adorazione che Gesù riguarda, l'adorazione che Gesù approva riguarda un'adorazione che è la nostra priorità. E dunque vogliamo vedere questi due principi mentre sondiamo il nostro testo. Vi chiedo, se non l'avete già fatto, di aprire le vostre Bibbie in Giovanni 12, sicuramente un passo molto familiare a tutti noi. E affronteremo questo testo alla gloria del Signore. Voglio leggere tutto il passo, dunque vi chiedo di seguire la lettura. Giovanni 12, versetti da 1 a 8. Giovanni scrive: Gesù dunque, sei giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libra d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo d'olio. Ma Giuda, Iscariota, figlio di Simone, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: lasciala stare. Ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. L'adorazione che Gesù approva, l'adorazione di Gesù, il Messia, il Figlio di Dio, il Cristo. Abbiamo il privilegio questa mattina di sentire, possiamo dire, nel nostro passo specifico, i versetti 7 a 8, volendo sottolinearli nel nostro passo, abbiamo il privilegio di sentire l'interpretazione giusta riguardo l'atto d'adorazione svolto da Maria, riguardo questo versare un profumo molto costoso ai piedi di Gesù. E in tutto quest'atto sentiamo delle opinioni. Giovanni esprime l'opinione di Giuda riguardo questa devozione. Giuda disprezza, non riconosce la devozione di Maria. Negli altri Vangeli, sia Matteo che Marco, vediamo e sentiamo dei discepoli che riprendono Maria stessa. Eppure Giovanni ci dona il privilegio, in modo particolare, di sentire invece l'opinione di Gesù, diciamo, su questa devozione. L'interpretazione giusta, grazie alla cronaca ispirata di Giovanni, abbiamo il privilegio di sentire Gesù stesso commentare l'atto di Maria, atto che Maria fa per devozione a Gesù, atto di consacrazione a Gesù, atto di profonda adorazione a Gesù. Immaginiamoci soltanto adorare ed avere il Messia stesso fisicamente presente, riconoscere ed esprimere la sua approvazione riguardo la nostra adorazione. Vogliamo semplicemente, mentre entriamo nel passo, guardare e sondare il nostro contesto, possiamo dire, vogliamo vedere il piano, quel piano che abbiamo sentito questa mattina di Dio, nel contesto di questa adorazione, arrivati in Giovanni 12, il piano che riguarda la passione, siamo giunti all'ultima settimana di Gesù, quando fra poco verrà crocifisso. Gesù sta per morire secondo il disegno e la volontà del Padre, Dio Padre, è giunta l'ora sua. E dunque è un momento molto intenso, quando al capitolo 12 arriviamo all'apice. L'ora sua vuol dire che l'amore sarà intenso e anche l'odio sarà intenso. E vediamo questo contrasto tra l'amore di Maria, una sincera discepola, e l'odio di Giuda, un incredulo. Al versetto 7 del capitolo 12 leggiamo la risposta di Gesù nell'adorazione di Maria. Cosa pensa lui di quello che ha appena fatto Maria? Di nuovo, è da non mancare né prendere per scontato, Maria non solo adora attraverso un atto d'adorazione che, come abbiamo letto, è insolito e controverso secondo i testimoni dell'atto, Giuda principalmente, ma ella ha la possibilità, Maria ha la possibilità unica di sentire l'opinione, diremo, del Signore su questo gesto. Gesù, in altre parole, approverà questo gesto o lo disprezzerà, essendo d'accordo con Giuda? C'è una sorta di suspense nel passo. Approverà questo gesto costoso, questo sacrificio costoso? È da osservare che la risposta di Gesù è rivolta a Giuda e non direttamente a Maria. Il testo non lo dice esplicitamente, ma sembra come che sia una reazione all'intervento di Giuda, cioè alla riprensione di Giuda verso Maria. Gesù, in altre parole, commenta la scena ed interviene con la sua interpretazione sulla vicenda per e perché vuole difendere Maria. Il Signore è sempre per i veri adoratori. Il Signore è sempre per la tua vera adorazione, costi quel che costi. Non ti devi sentire in colpa. Il Signore è sempre per i veri adoratori, mai contro. Quando tu adori in spirito e verità, Lui è per te. Lui è con te. La vera adorazione non è mai uno spreco, costi quel che costi. Questa è la prima volta che il Signore parla a Giuda direttamente in questo Vangelo. Gesù rivolge le sue parole, possiamo dire, al diavolo. Non parla letteralmente ad un diavolo o al diavolo, ma a Giuda, colui che si sarebbe comportato come il diavolo. Vi ricordate? Colui che sarebbe stato usato dal diavolo, colui che sarebbe stato posseduto dal diavolo, presto per tradire Gesù. Gesù parla con lui che stava per tradirlo. Quest'ultimo è un altro appellativo, possiamo dire, un altro nome per Giuda, cioè traditore. Giovanni sottolinea spesso questo appellativo mediante la ripetizione della frase. Ogni volta che menziona Giuda nel suo Vangelo dice: ricorda colui che stava per tradirlo. Capitolo 6 e capitolo 12, il nostro passo. Al capitolo 13, un po' più avanti, il tradimento verrà proprio messo in atto, possiamo dire, l'ora del tradimento è giunta. E dunque Giovanni dirà al versetto 2 del capitolo 13, durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo. Molto interessante tutto questo contesto nella quale si svolge questa adorazione. Poi, proseguendo nel racconto, dirà il versetto 10, sempre del capitolo 13, Gesù gli disse, parlando a Pietro, chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi, è tutto quanto puro, e voi siete puri, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradiva, per questo disse, non tutti siete puri, versetti 10 e 11. Più tardi ancora dirà, questa volta lo dice apertamente ai discepoli, in verità vi dico che uno di voi mi tradirà, versetto 21. Il resto del capitolo 13 approfondirà ancora di più il tradimento di Giuda, cioè l'interazione tra Gesù e Giuda. Giovanni mostrerà lo scambio tra i due, molto interessante. Gesù sa che Giuda lo tradirà, eppure è uno dei suoi discepoli. Parla a lui con un senso d'amore. Gesù, mentre è a cena, dice che Giuda lo tradirà. Gesù, mentre a cena, intingerà il boccone e lo darà a Giuda. Satana in quel momento entra in Giuda, continua a dire Giovanni, e Gesù parla per una seconda volta nel Vangelo di Giovanni a Giuda e gli dice questa volta, l'ultima volta, quello che fai, fallo presto, versetti 26 e 27 del capitolo 13. Nel suo insieme è molto molto rimarcabile, notevole, pensateci. Giuda tradirà Gesù, Gesù lo sa da tempo. Gesù ha scelto i dodici consapevole che uno di loro era un traditore, che uno di loro lo avrebbe tradito, che Giuda lo avrebbe consegnato ai capi dei sacerdoti, ai giudei, già dal capitolo 6, la fine del capitolo 6. Dio non fugge dal male, Dio non è spaventato dal male, non è ostacolato dal male. Non importano le circostanze, anche le circostanze più peggiori. Cristo sarà adorato, Cristo verrà adorato, Cristo richiede la tua adorazione nonostante il contesto e le circostanze, nonostante il male che ti circonda. Dio non è neanche sorpreso dal male, Dio usa il male. Dio userà il male per compiere il bene, perché il suo piano si è adempiuto. Qual è il piano? La presenza di Giuda nel nostro passo è soltanto una conferma che Gesù è il Messia e deve morire. Morirà secondo il piano di Dio, ma morirà, come ben sappiamo, secondo l'opera malvagia e le mani di uomini iniqui. Ma questo non ferma l'adorazione. Nonostante la croce davanti a lui, Gesù vuole essere adorato. Notate, si ferma. Durante la settimana più intensa della sua vita, quando sta per affrontare la morte più straziante, e non parliamo solo di una morte fisica di gran violenza, ma parliamo di una morte immensamente peggiore a livello spirituale, dovendo subire l'ira del Padre riversata su di lui, essendo separato dal Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco la settimana di Cristo, eppure si ferma da amici suoi, da sinceri discepoli, e si ferma perché desidera la loro comunione e desidera dargli il privilegio di adorarlo. Nonostante la presenza di Giuda e il ricordo che questo piano finirà umanamente in tragedia, anche se divinamente e secondo la gloria di Dio. Tutte le circostanze cooperano alla sua gloria e all'innalzamento del Figlio Gesù Cristo. Giuda è un altro indice che Gesù è destinato a morire. Pure nel cospetto dell'adorazione più alta, cioè quella appena fatta da Maria, il piano è che il Figlio vada alla sua morte, e questo contribuisce che egli giunga alla sua ora. Giuda dunque è lì per questo. Paolo dichiara in Atti capitolo 2 versetto 23: quest'uomo, parlando di Cristo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi giudei lo prendeste e per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Atti 2:23. Dio userà anche il male degli uomini, male di Giuda nel nostro contesto, per compiere i suoi piani. Gesù, il Messia e Cristo, deve morire secondo la volontà e l'ora del Padre, e Giuda sarà uno di quei strumenti che il Padre userà per portare il Figlio a quest'ora, all'ora della crocifissione. C'è un piano immutabile. Cristo seguirà quel piano in modo assoluto e risoluto. Tutti gli eventi circostanti, invece di impedire il piano, lo confermano. Tutti gli eventi contribuiranno soltanto all'adempimento finale del piano. L'odio di Giuda è contrastato dunque nel nostro contesto dall'amore di Maria nel testo. La reazione di Gesù dunque avviene sotto questo sfondo. Ecco di nuovo il contesto di questa adorazione. La sovranità divina procede, Gesù va incontro all'ora sua, mentre allo stesso tempo la responsabilità umana segue il suo percorso. Giuda va incontro alla decisione sua, cioè quella di tradire Gesù. Tutti e due le correnti proseguono parallelamente nel contesto dell'adorazione di Maria, cioè l'unzione dei piedi di Gesù a Betania. Giuda perciò non condizionerà gli eventi intorno alla sua morte, morte di Gesù. Giuda non precipiterà le cose prima che debbono accadere, secondo il piano stabilito, prestabilito da Dio. Giuda non guasterà questa festa. Giuda non guasterà un culto sincero offerto da Gesù. Gesù, in questo senso, gli dice di stare zitto. Tu avrai il tuo momento fra poco, secondo il piano del Padre, però questa adesso è l'ora mia, voglio essere adorato, e sarà l'anteprima della vera adorazione che succederà quando sarò crocifisso, morirò e risorgerò, verrò innalzato affinché Dio attirerà tutti gli uomini a me, ad adorare me. Questa è l'anteprima, e nessun male fermerà questo. Anzi, fa parte del piano. Giuda non rovinerà la festa in onore di Gesù. L'espressione che inizia il versetto 7, detta da Gesù, sembra avere proprio l'aria di una riprensione verso Giuda. Gesù è fermo, fermo con Giuda, non verrà smosso dalla condanna di Giuda per l'atto di Maria. Lasciala stare. Versetto 7. Ecco le parole che rivelano questa sua fermezza nei confronti di Giuda. È un imperativo, cioè Gesù ordina Giuda di lasciare stare Maria. Sia in Matteo che in Marco, lo stesso racconto, la frase può anche dire, la frase viene espressa come: perché, vi ricordate, perché date noia? Perché date noia a questa donna? Perché date noia? Possiamo dire, perché la disturbate, o perché la rendete difficile questa sua adorazione? Perché ostacolate questa sua adorazione per lei, parlando ai discepoli? C'è anche l'idea di sofferenza in mezzo. Perché la fate soffrire? L'adorazione spesso accadrà, la tua adorazione accadrà in un contesto di sofferenza. E le circostanze non scuseranno questa adorazione o l'impedimento di questa adorazione. Anzi, abbracciare questa sofferenza e adorare arricchisce soltanto questa adorazione, diventa frutto più dolce negli occhi del Signore. Riguarda un ordine dunque di smettere subito il comportamento finora esibito. Giuda, in altre parole, deve finirla immediatamente, non deve turbare Maria. Matteo e Marco nel loro racconto dicono tutti e due a questo punto che Gesù aggiunge: ha fatto un'azione buona verso di me. Matteo 26, versetto 10. Gesù difende Maria e riprende Giuda, in altre parole. Ecco la risposta, ecco l'opinione di Gesù. L'azione è buona, approva l'adorazione di Maria, è d'accordo, in altre parole, con il suo gesto e la sua decisione di versare una libra d'olio profumato di nardo puro di gran valore ai suoi piedi. L'abbiamo letto, versetto 3. Abbiamo quasi l'impressione che Gesù dica: lasciala stare, che mi adori. Lasciala adorarmi, lasciala venire da me, io approvo, io desidero l'adorazione. Io voglio veri adoratori. Tu questa mattina sei un vero adoratore? Se Cristo è il tuo Messia, è il Figlio di Dio, questa chiamata e invito è anche a te. Vieni, vieni. Non importano le circostanze, e non siamo qui a sminuire le circostanze. Ma c'è qualcosa di molto più importante riguardo la tua vita personale, riguarda il male che stai affrontando, riguarda gli ostacoli. C'è il Messia che è al di sopra di tutto questo. Questa adorazione vale, vale. Vieni, adorami, dice Gesù. Maria ha scelto bene. Maria ha scelto di fare, di concentrarsi a fare, vi ricordate? Questo tra l'altro è la caratteristica di Maria. Quale altro episodio viene notata da Gesù per questa sua adorazione? Beh, vi ricordate in Luca? Luca 10. Sono le stesse parole simili rivolte a Marta, sorella di Maria, quando lei si lamenta di Maria. Gesù dice: lei ha scelto la sola cosa buona. Ci sono tante scelte nella vita e anche scelte giustificate, giustificabili. Però c'è solo una che al di sopra di ogni altra e che Gesù approva più di ogni altra. Desidera la tua adorazione questa mattina. Vuole te, vuole il tuo cuore, vuole la tua vita totalmente, radicalmente. Vuole noi. Non vuole che siamo distratti. Anche il male più profondo è un altro stimolo. Usa, secondo la sua provvidenza, ad attirare il cuore del vero adoratore a sé. Quante volte sono partito io come Maria e sono finito come Marta? Quante volte succede questo? Le buone intenzioni. Quante volte sei partito come Maria, l'intenzione è buona, ma concludi come Marta, o peggio ancora, concludi come Giuda. Come Giuda. Dici: ma io non sono un incredulo. No. Però forse è il materiale che ti attira. Giuda è preoccupato per i soldi. Non si sta parlando del suo cuore in quel momento. Sappiamo che tradirà Gesù, dunque è un incredulo. Però in quel momento come si esprime Giuda? È preoccupato per il costo. Quanto mi costa questa adorazione? Io voglio, però il sacrificio... Ci devo pensare. Io voglio servire, sono qui, chiamatemi. Sarò il primo... Aspetta, però... È costoso. Partiamo come Maria e finiamo come Giuda. Quante volte sei partito come Maria, l'intenzione è buona, ma sei finito come Giuda, cambiato idea, gettato acqua sul fuoco, non hai tempo, non puoi lasciare gli impegni più importanti, le necessità della vita ti costringono a dover abbandonare o rinunciare ad una vera adorazione. Devi mangiare, giusto, devi lavorare, devi dare da mangiare agli altri, occuparti di parenti e familiari malati. Devi cercare lavoro, è troppo costoso, troppo sacrificio, troppo esagerato. Infine ridefiniamo anche la Bibbia. Ma la Bibbia dice questo? È veramente questo l'adorazione? Non mi sembra, non mi sembra. C'è un passo, troppe altre cose migliori che si possono fare nel frattempo, modi migliori da adorare, modi diversi da adorare. Troverai sempre delle scuse per svincolarti dall'obbligo e dalla disciplina di dare al Signore, offrire a Lui una vera adorazione, priva di interessi personali, pura e per Lui esclusivamente. Interessante notare come questa adorazione viene data. Pensate all'adorazione nel nostro contesto contemporaneo. Com'è caratterizzata l'adorazione nel nostro contesto? Dammi, voglio ricevere il feeling, il sentimento, l'esperienza. È questo che voglio. La mia adorazione la devo ricevere, la devo sentire. Diventa tutto un concerto rock, dove è tutto basato sui sentimenti e l'esperienza, mentre qui vediamo che cos'è. Se fossero per i sentimenti, Maria avrebbe detto: beh, allora io mi trattengo quest'olio. Aspetta Gesù, è troppo rischioso in questo momento. Per adorare te le persone finiscono male, i giudei li perseguiteranno. Lazzaro, vogliono uccidere anche Lazzaro nel contesto, perché le persone associano Lazzaro con Gesù, lui è stato risuscitato da Gesù. Se fossero per i sentimenti, Maria, non avrebbe adorato così. Ma è il sacrificio, è il cuore. E in quel senso non contano i sentimenti, non contano le circostanze. Ascoltate bene, non conti neanche tu. Non conti tu, non conto io. Chi conta? Dio, Cristo, Cristo. Cristo è preeminente. L'adorazione a Cristo è preeminente, anche prima delle proprie necessità, anche al costo di sacrificare le nostre necessità, anche al costo di soffrire personalmente, anche davanti a pericoli o minacce, anche di fronte alla morte. E per favore, non sono sadico, non sto cercando prove, né pericoli, né minacce. Però possono avvenire. E questo non ostacola la mia adorazione, né l'ordine che Gesù impone sulla mia vita. Anche di fronte alla morte vera e propria, come nel caso di Gesù qui nel testo, l'adorazione ha la priorità su tutti e su tutto e su tutti. Tra l'altro, lui è l'esempio. Sta per morire per chi? Per noi? Non necessariamente noi per primi. Sta andando sulla croce, l'abbiamo sentito stamattina, sta andando nella croce principalmente per dare la sua adorazione, per mostrare la sua volontà al piano di chi? Del Padre. Da gloria al Padre, il Padre da gloria a Lui, l'innalzamento. Certamente entriamo noi, ma non prima di Dio. Lui mostra questo esempio. Dunque, attraverso questo sfondo e contesto, guardiamo i nostri principi. Versetto 7, l'adorazione che approva Gesù riguarda una preparazione. Versetto 7, l'adorazione che approva Gesù riguarda una preparazione. Si tratta di adorazione preparata. L'accento al versetto 7 è sullo scopo dell'azione di Maria. Gesù dice, come abbiamo già sentito, ella, parlando dell'olio costoso, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, versetto 7. Quest'olio era affinché, ecco il senso o l'accento sullo scopo dell'olio, quest'olio era affinché io potessi essere preparato per la mia morte, dichiara Gesù. Detto in un altro modo, più tardi in Giovanni 19, versetto 40, Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo prenderanno il corpo morto di Gesù dalla croce e lo avvolgeranno in fasce, con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei, Giovanni 19, 42, lo leggeremo, o lo leggiamo più avanti nel Vangelo. Loro preparano il corpo di Gesù per il giorno della sua sepoltura. Gesù in Giovanni 19 è già morto. Abbiamo quindi al capitolo 19 il vero senso letterale dell'immagine metaforica, possiamo dire, suscitata nel nostro passo in Giovanni 12. In altre parole, è un'anteprima. Gesù è ancora vivo in Giovanni 12, eppure definisce il gesto come una preparazione, una cerimonia per la sua sepoltura. Ne parla come se egli fosse già morto mentre è ancora in vita. Maria agisce in una maniera che prefigura la sua morte. Lei onora la sua morte prima del tempo, prima che accadi. Lei fa un gesto più grande di quanto sapesse. Cosa stiamo dicendo? Qual è il significato di questo scopo dunque? Cioè avere risparmiato quest'olio, l'olio per il giorno della sua sepoltura. Perché l'accento sulla sua sepoltura? Prima di investigare ciò, voglio che notiate l'azione di Maria come descritta da Gesù dal punto di vista suo. Maria dice: Gesù ha conservato. Ecco la preparazione, il senso. Ecco la sua azione vera e propria secondo Gesù. Conservato. La parola vuol dire custodire, preservare, mantenere fino a, prestare attenzione a. Si tratta di preparazione. Tu vieni preparato per l'adorazione? Secondo Gesù non è tanto il costo dell'olio che rende l'azione di Maria notevole. Che cos'è? Giuda è attratto al costo. Giuda risponde allo spreco. Giuda riprende Maria per il valore, gran valore dell'olio. Giuda, notate, interpreta tutto secondo l'occhio materiale. In questo senso Maria ha sbagliato, Gesù invece è attratto alla scena da che cosa? Gesù è attratto dal risparmio, dal risparmio. Interpreta l'azione di Maria secondo questo suo risparmio. Non riguarda il denaro, ma riguarda che cosa? Il risparmio, quel custodire, quel preparare il cuore, il cuore. L'olio è senza dubbio costoso, anche per una famiglia probabilmente benestante come quella di Maria. Si pensa nel contesto che la famiglia di Maria, Marta e Lazzaro, erano benestanti, ma comunque è un olio costoso, è un olio costoso. Anche per una famiglia come loro il sacrificio monetario è enorme. Dunque il valore non è da sottovalutare, ma non è il punto principale. Dio dice a Samuele, il profeta Samuele, infatti conosciamo questo passo, il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Il risparmio di Maria non è nemmeno avidità. Questo dovrebbe essere chiaro ormai dal fatto che ha speso molto in termini di soldi nel versare l'olio di gran valore su Gesù. Per risparmio si intende mettere a fuoco quella motivazione del cuore di Maria, che diede la massima attenzione a quell'olio in virtù di Gesù. Maria preserva l'olio, Maria custodisce l'olio. Maria prestò cura all'olio, non per l'olio stesso, ma per come poteva usarlo per onorare Gesù. Ti prepari in questo modo tu durante la settimana? Hai queste mete come prepararti, come preparare il tuo materiale, le tue risorse, come preparare il tuo cuore per quel momento opportuno che può accadere in qualsiasi momento dove tu sarai chiamato a dare il massimo nell'adorazione di Cristo? Hai questa preoccupazione? Non riguardo il denaro, non riguardo il lavoro, non riguardo come arriverai alla fine mese. Sono preoccupazioni importanti, però custodire il cuore puro, integro, in modo coerente, pronto per l'adorazione. È ciò che Gesù guarda, è ciò che fa piacere a Gesù. Maria ebbe premura di custodire l'olio per un tempo più opportuno, opportuno in termini d'adorazione di Gesù e non interesse personale. Infatti l'azione di conservare anche questo elemento intrinseca in essa, cioè l'aspetto di probabilità. Maria, ascoltate bene, riflette, Maria pondera tutte le sue risorse, anche quelle materiali, oggetti di gran valore come l'olio unico. Medita in cuor suo quella probabilità, quel tempo probabile, quel momento opportuno per spendere il massimo su Gesù. Gesù si aspetta un'adorazione preparata, vale a dire un cuore ed una vita che si preserva e si prepara per Lui continuamente, coltiva continuamente una consacrazione a Lui. È sempre pronto in virtù di questa preparazione. Maria in questo senso non commette un atto unico d'adorazione che è notevole semplicemente per il valore dell'oggetto. Qui vediamo invece la vita, un'anima, un cuore, una mente che si dà all'adorazione. In 2 Corinzi 9 Paolo insegna sui principi del dare fisicamente, materialmente, cioè donare economicamente all'opera del Signore. Dice: dia a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di male voglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Ecco il senso. L'intento è di sottolineare una donazione premeditata e preparata, non impulsiva. Ecco Maria, ecco ciò che colpisce Gesù. Interessante notare che cosa dice in tutti e quattro i Vangeli dove viene menzionato questo passo, come conclude, soprattutto specificando Matteo e Marco. Cosa dicono? Cosa dice Gesù alla fine del passo? Ovunque il Vangelo sarà predicato, cosa non dimenticheremo mai? Maria, questa azione. Non per Maria. Maria non è l'eroe di questa storia, ma è Cristo. Questo è ciò che fa Cristo, attirando i suoi a sé. I veri adoratori avranno questo scopo. Dalla preparazione passiamo per ultimo alla priorità, versetto 8, dalla preparazione passiamo alla priorità. In secondo luogo, l'adorazione che Gesù approva riguarda una priorità, si tratta di un'adorazione prioritaria, che è priorità, è la priorità. Al versetto 8 abbiamo un contrasto fatto sulla scia del pensiero appena espresso al versetto 7, riguarda un paragone tra chi? Chi è questo paragone? Tra Gesù e i poveri. Loro, i poveri, rimarranno per sempre, mentre Gesù non rimarrà per sempre, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Versetto 8. Si tratta di priorità. Bisogna aiutare i poveri, è giusto. Bisogna dare attenzione al sociale, è giusto. È giusto svolgere un ministero che li raggiunga, l'essere generosi verso di loro. Fin dall'Antico Testamento, Deuteronomio capitolo 15 versetto 11, Mosè dichiara al popolo, Deuteronomio 15:11, poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese, perciò io ti do questo comandamento e ti dico: apri generosamente la tua mano al fratello povero e bisognoso che è nel tuo paese. Comandamento da Dio. Questo è il principio. Tuttavia bisogna anche discernere i tempi e riconoscere le priorità. Nel contesto storico questa priorità è unica nel nostro passo. Gesù è la luce, sta lasciando la scena, sta partendo dal mondo. Gesù sta per lasciare il mondo ai suoi discepoli. Nel resto del capitolo 12 Gesù dirà: la luce è ancora per poco tempo tra di voi. Camminate mentre avete la luce affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Capitolo 12, versetto 35. Il Cristo è figlio di Dio e eterno, ma Gesù, secondo il piano del Padre, deve morire. Alla croce Lui lascerà questo mondo e in quel momento le tenebre si presenteranno. domineranno in assenza della luce. Gesù dunque invita la folla a credere in lui, a prepararsi per la venuta delle tenebre affinché non sia troppo tardi. Tu vieni ogni domenica con un cuore tiepido, un cuore duro. Ogni volta che ascolti la parola è un privilegio, di nuovo, un invito a non solo credere, ma a vivere questa adorazione. Perché? Perché ci sarà un tempo quando i tempi malvagi nel quale stiamo vivendo faranno sì che ci sarà un tempo quando sarà difficile ascoltare questa parola, sarà difficile andare ad un culto per la parola. E dunque pensate ancora alla libertà che abbiamo adesso, eppure secondo i tempi malvagi, secondo Timoteo 3, Romani 1, il mondo sta discendendo sempre di più nelle tenebre. Approfitta adesso, non lasciare per domani la tua adorazione. Non dire domani maturerò, domani lo farò. Perché non sai quanto tempo hai, quanto tempo abbiamo di essere esposti a questa verità. È la priorità. Maria a questo punto nella trama è l'unica che comprende. Maria è l'unica che veramente ha gli interessi di Gesù a cuore. Lei sa discernere il Gesù che ha davanti a sé e i tempi che ha davanti a sé. Invece Giuda, incredulo, non gli interessa affatto. Chi altro è addormentato in questa scena? O forse al plurale, chi sono addormentati in questa scena? Discepoli stessi. Dove sono? Addirittura riprendono Maria. Come se Gesù dicesse, ma da quale parte state? Svegliatevi, svegliatevi. I discepoli non capiscono e le folle non capiscono. Fra poco lui entrerà in Gerusalemme e loro lo acclameranno, l'abbiamo sentito. E sarà tutto superficiale, non comprenderanno chi è. Vorranno un conquistatore, vorranno un re che li libera dalla loro oppressione, vorranno un re che soddisfa le loro cose materiali. Mi dai un lavoro, Gesù? Mi dai una moglie, Gesù? Mi dai un marito? Se no, non sei quello che stavo aspettando, per via d'applicazione. La tua adorazione di Gesù questa mattina è caratterizzata dalla preparazione e dalla priorità? Domanda. Cosa stai mettendo al primo posto oggi? Ora. Stai adorando questa mattina? Come va? Come stai adorando? Facciamo un esame della situazione. Sei pronto ad essere esaminato? Dici, io sono come Maria. Sono certo che nessuno in questo momento è come Maria. E questa è una sfida per tutti noi. Tra l'altro, nel contesto siamo prima della croce. Maria è un'anteprima. Cosa succederà dopo? Gesù risorgerà, scenderà chi? Lo Spirito Santo per dimorare in noi. Maria non ha questo spirito in questo momento. L'adorazione dopo la croce diventa solo migliore. Infatti, in Giovanni 4 Gesù parla di un adorare alla donna samaritana in spirito e verità. In Giovanni 7 dice che i veri adoratori, l'adorazione sgorgerà dai loro cuori come fiumi d'acqua viva. In altre parole, se pensiamo che il metro di misura è alta per Maria, fratelli, oggi per noi è ancora più alto. Perché Maria non ha quello che abbiamo noi. Cosa abbiamo noi? Lo Spirito che dimora in noi e che ci spinge a questa adorazione. Forse tu questa mattina stai soffocando lo Spirito attraverso le tue preoccupazioni, attraverso il tuo materialismo, attraverso anche le tue scuse più giustificate. Eppure Gesù dice, vieni, vieni. Forse non sei neanche credente, non sai chi è Gesù, il tuo cuore è duro come una pietra, un muro, queste parole sono incomprensibili per te. E Gesù dice, questa è la vera vita, vita eterna, ma ti devi ravvedere, devi chiedere perdono per i tuoi peccati, confessare il tuo egoismo e credere in me, affidarti per fede e per grazia a me. La tua adorazione è Cristo questa mattina totalmente, sei sicuro? Sei pronto per il peggioramento dei tempi e l'aumento dell'aggressione crescente del male? Quale sarà la tua difesa verso l'attacco sempre più brutale delle tenebre in aumento, di un nemico che cerca solo a divorarti se sei di Cristo? Se non lo sei, il progresso dei tempi malvagi ti smaschereranno. La preghiera oggi è per quelli che lo sono, i suoi, l'invito del Signore è di adorare, di darti pienamente, adorarlo in spirito e verità, sempre di più, facendolo la tua priorità. Se non sei tuo, non sai che cos'è l'adorazione, e dunque l'invito è: ravvediti oggi, non è troppo tardi, ti supplichiamo, vieni al Vangelo. Dai la tua vita ora in ravvedimento e fede in Cristo. L'adorazione che si aspetta Gesù. Preghiamo. Oh Signore, noi ti vogliamo tanto ringraziare questa mattina per la tua parola. Signore, noi siamo sopraffatti da quanto penetri questa parola, quanto sia accurata, quanto sia precisa e quanto parla in una maniera chiara, comprensibile e in un modo inconfutabile, Signore. Tutti gli uomini sono inescusabili davanti ad essa. Grazie per la rivelazione di tuo figlio e dell'immagine, del carattere di Dio in Cristo attraverso questo testo. E grazie soprattutto per la croce, per l'apice, cioè del piano in questo momento, il tuo Vangelo, la salvezza. Signore, che la tua Chiesa, che noi figli possiamo afferrare sempre di più questo Vangelo ed evangelizzare affinché non sia troppo tardi, Signore. Darci completamente a questa consacrazione, adorazione, sia a livello di edificazione nella Chiesa, sia a livello lì fuori nel diffondere il Vangelo. E ti prego, Signore, che ci sono persone qui stamattina, possono rispondere, persone incredule possono attraverso questo Vangelo, attraverso questa parola, essere compunti e dire, Signore, che cosa dobbiamo fare. Tu possa salvare ancora oggi, poiché sei il Salvatore del mondo, Signore. Nel nome di Gesù. Amen.